Allora, grazie della parola, grazie dell'invito, dell'occasione di tornare su questa figura così importante, così significativa della nostra storia, del mio paese, ma credo anche un po' della nostra memoria e della nostra cultura come persone, almeno che siamo riuniti stamane in questa sala. Io penso che Giovanni abbia fatto molto bene a recuperare questi materiali, a ripubblicarli, ripensati in modo organico, insomma, in questo libro che è insieme una introduzione, dovremmo dire, a Dossetti e una indicazione appunto di alcuni nodi significativi di quello che oggi potrebbe essere l'interrogazione sul senso della sua eredità rispetto un po' alla vicenda attuale. Credo anche molto opportuno la valorizzazione del contributo di Pino Trotta. Anch'io su questo volevo dire una parola, perché appunto Pino è stata una persona sicuramente di grande rilievo umano, ancora prima che intellettuale, che ci ha accompagnato per un periodo purtroppo breve, ma che appunto la cui memoria è giusto, in questo ha fatto molto bene Giovanni, recuperare. Il tema della rimozione, il tema quindi del tentativo di levare questa rimozione, perché questo poi è il punto, no, credo, del libro: è possibile levare questa rimozione, è possibile tentare, insomma, le rimozioni. Io non sono uno psicologo, non ho studiato approfonditamente, ma sapete che sono questioni piuttosto complesse, quando hanno a che fare poi con una vicenda collettiva, no? Cioè una cultura, ambiente, una cultura legata appunto ad una memoria collettiva. Le rimozioni sono processi appunto difficili da governare, da controllare, in qualche modo da invertire, e quindi si può dare un contributo, insomma, no? Si può provare a mettere sul tappeto le ragioni per cui una rimozione sia sbagliata e sia da rivedere, e questo credo che il libro lo fa. E il problema, come è sotto gli occhi di tutti, credo, è che levare una rimozione non è una specie semplicemente di esigenza rispetto a una memoria, ma in qualche modo l'intuizione che levare questa rimozione ci può arricchire oggi, no? Cioè, non tanto ovviamente perché Dossetti ci possa dire qualcosa di specifico sull'oggi, no? Tirare Dossetti dalla propria parte è sempre un'operazione che in qualche ambiente è stata tentata, ma con esiti piuttosto problematici. Segnalo che una persona rispettabile e stimabile come il ministro Delrio ha provato a usare Dossetti anche per giustificare la riforma costituzionale attuale, il che francamente mi pare un'operazione piuttosto discutibile.
Credo poi si è scusato, a uno che gli era fatto notare, detto sì, mi è scivolato.
Vabbè, sono scivolamenti, insomma, sarebbe meglio evitare.
Sì, no, no, sono d'accordo.
Come d'altra parte, io forse su quanto diceva Enzo, l'intervento di Enzo è stato come sempre puntuale, lucido su tutti gli aspetti. Su un punto forse, questa cosa del Dossetti padre dell'Ulivo, anche lì, insomma, sarebbe una cosa che si potrebbe discutere, no? Nel senso che in termini specifici, non lo so quanto lui abbia veramente lavorato dietro le quinte nell'ultima fase della sua vita per questa Roma. In termini più generali, certamente l'orizzonte dell'Ulivo sta dentro a un'eredità, però insomma con una serie di mediazioni poi talmente così complesse su cui forse, però è un dettaglio, insomma. certamente però appunto il discorso è fare i conti con una lontananza, no? Con una inattualità, perché certamente l'orizzonte di Dossetti è dentro a una stagione irripetibile, no? È dentro a un elemento consegnato alla storia di cui avere nostalgia a volte rischia di essere addirittura deteriore, perché ciascuno è dato un tempo da vivere che è il proprio, non è la ripetizione di una vicenda passata. Però allo stesso tempo dentro c'è un elemento di una lezione più profonda, no? Che va su tanti registri che invece sono probabilmente ancora oggi, come dire, utili per la nostra piccola storia o per la nostra, come dire, chiamiamola cultura civile o battaglie civili, no? Quindi in questo senso è un'operazione molto importante levare questa rimozione, cioè collocare Dossetti nella storia per però tirarne fuori un'eredità. E allora sull'eredità io provo a sottolineare tre punti. Già Salvatore Latorre in introduzione ha detto due o tre cose fondamentali, Enzo ne ha dette altre, aggiungo o tento di aggiungere tre riflessioni che il libro mi ha un po' provocato leggendolo, per, all'interno appunto di questo rapporto tra distanza, inattualità e eredità. La prima ha a che fare proprio col rapporto tra fede e politica, tra cristianesimo e politica, no? Nel libro ci si interroga più volte su alcune formule che Dossetti usa, su alcune anche riflessioni fatte poi quando Pino e Giovanni hanno incontrato Dossetti, no? Primi anni 90, no? Con queste interlocuzioni, con questi racconti, con queste interviste o anche con questi sfoghi che in qualche modo Don Giuseppe faceva alla fine della sua vita, no? Dove c'è un orizzonte che è un orizzonte singolarmente complesso, non è un orizzonte consegnato a formule facili, no? In questo forse in Dossetti ha contato anche il fatto di tornare più volte nella sua vita, negli ultimi anni della sua vita, su il suo passato, no? Riprenderlo, usare delle formule a volte che sembrano quasi di distacco da questo passato, no? Giustamente Enzo diceva, no, io quando ho fatto le cose, questo lui l'ha tante volte affermato, ci ho sempre creduto, però poi qualche volta sembrava anche dire sì, ma ho fatto le cose anche un po' per caso, no? Per la contingenza, no? Su cui insisteva molto da anziano, che quasi a un certo punto sembrava diventare una specie di istruzione, no? Per l'uso, bisogna assolutamente stare nella contingenza, non legarsi troppo, il politico è quello che appunto occupa la politica come si occupa una camera d'albergo, e qualche volta poi è arrivato anche a dire, ma io penso che alla fine forse per il cristiano fare politica al massimo i livelli proprio bassi bassi bassi, no? Cioè tutta una serie di riflessioni autobiografiche che secondo me complicano un po' oggi tipo di approccio a questa figura. Aggiungiamo che man mano che vengono fuori anche testi del suo ripensamento successivo, quello recente dei primi anni 60 che è stato pubblicato dai suoi confratelli della comunità, tenuto alla Gazzada in un convegno appunto promosso dai vescovi lombardi, è un testo singolarmente complicato che ha dentro degli elementi che fanno ripensare al suo ripensamento sul maritenismo, sugli equilibri degli anni 40 eccetera, ma anche in qualche modo a formule che poi dopo potrebbero essere ampiamente equivocate, no? Sul discorso per esempio non c'è altra cristianità di una cristianità sacrale, questa frase che lui usa nei primi anni 60 cosa vuol dire? Vuol dire che sta ripensando rispetto appunto al percorso della secolarizzazione, no, probabilmente vuol bisogna interpretare in un altro modo, però voglio dire, siamo all'interno di un orizzonte tormentato, che non si è facilmente accomodato su formule semplici, e quindi questo ci chiede un po' di come dire, il tentativo di andare a fondo. Giovanni nel libro lo fa con l'aiuto appunto dei materiali di Pino. Io penso che sicuramente la rilettura di questi aspetti appunto ci deve far tornare ad una volontà profonda di unità tra le varie dimensioni della vita che Rossetti esprimeva, cioè la fede cristiana ha un orizzonte di totalità, in questo lui è sempre stato, no, fin da giovane, ma era il contributo di una generazione che in fondo appunto aveva in qualche modo scoperto un orizzonte nuovo nell'ottica del ripensamento anche pedagogico di Pio XII, nell'ottica dello scontro con i totalitarismi, no? La fede deve cambiare totalmente la vita, questo era il punto, e quindi l'orizzonte sacrale citato nel 62 è innanzitutto un orizzonte interiore, cioè è la coscienza che in qualche modo, no, deve essere totalmente assorbita da questo elemento. Oppure, tanto per fare un'altra citazione, nella prefazione alle Querci di Montesole, lui usa questa espressione che mi ha fatto pensare: l'accumulazione di energia cristiana nel silenzio contemplativo che serve come condizione per agire, no? E quindi lui, per esempio, coerentemente ha poi sempre sostanzialmente negato la distinzione tra azione e contemplazione, dicendo c'è una sola azione, che è l'azione dello spirito nella storia che passa attraverso gli esseri umani, no? Quindi questa totale e totalizzante visione del riferimento appunto alla signoria di Cristo nella storia come orizzonte in cui iscrivere la propria umanità, ma nello stesso tempo una grandissima capacità appunto di portare questo principio unificante poi a considerare la pluralità della realtà, a considerare le contingenze della storia, a considerare il cambiamento come fondamentale, sulla capacità di lettura e anche di lungimiranza degli avvenimenti. Qui sono state già dette tante di quelle cose che non mi soffermo, no? Ma facevano esattamente parte di questo grande approccio innovativo, ciao Enzo, che comprendeva anche appunto l'abilità tattica, quella capacità poi di essere nella realtà in modo realista, in modo a volte spregiudicato, che già è abbastanza stata citata. Quindi in questo senso un rapporto tra totalità spirituale e capacità di stare nella realtà che è sempre consegnato alla coscienza e che è sempre in tensione, che non trova mai una definizione in formule ideologiche, ma che è possibile anche che si esprima poi in una progettualità. E questa è una lezione di totale ancora, credo, attualità. In formula sintetica, credo che, per quanto conosco io, lui la esprima nel modo più compiuto appunto nella citata relazione al congresso eucaristico di Bologna dell'87, no? A cui lui dice: bisogna stare attentissimi perché l'eucaristia nella città non può mai avere un ruolo ideologico, ma ad alcune condizioni, ed enumera rigorosamente le condizioni che hanno a che fare con la cultura, con la sapienzialità, con l'equilibrio, con la capacità di stacco, eccetera, ad alcune rigorosissime condizioni è possibile che l'ispirazione dello spirito di Cristo risorto aiuti a formulare un progetto che prenda fonti fuori dalla parola di Dio, che prenda fonti esterne alla rivelazione e che sia un progetto che faccia che si confronti con il cambiamento della storia. Quindi quella sintesi lì, secondo me, alla fine è un po' l'elemento che ci fa anche superare certi suoi irrigidimenti sulla contingenza, eccetera, no? O certi approcci in cui sembra quasi svalutare il percorso compiuto. No? È possibile naturalmente sorvegliando rigorosamente tutti questi elementi. Questo penso sia una delle sue eredità ancora più vive, insomma, no? Rispetto sempre nella chiave a volte di una certa inattualità, perché chiede, come dire, appunto un percorso che è un percorso insieme spirituale e intellettuale, che oggi nella nostra condizione ecclesiale diffusa appare piuttosto difficile, perché siamo molto al di qua, insomma, no? In questo tipo di esigenzialità di metodo, e non può essere un percorso ovviamente questo che, come dire, consegnato soltanto a percorsi individuali, no? Se ha bisogno di una sua solidità, deve diventare in qualche modo un percorso, se non di popolo, comunque almeno di percorso condiviso. Quindi ha bisogno di condizioni che non sono condizioni soltanto individuali, bisogno di condizioni ecclesiali, di condizioni culturali, di condizioni che oggi probabilmente sono, diciamo, difficili da vedere. E non è un caso che di fronte alla straordinaria novità di alcuni stimoli di Papa Francesco la Chiesa italiana sia così afasica in questo periodo, mi pare. Ma comunque lasciamo un attimo da parte questo discorso. Secondo passaggio che è importante, mi pare, nel libro, almeno mi premeva riprenderlo, insomma, il riferimento che fa, che si fa nel libro al tema appunto del laburismo cristiano, no? Questa è una formula piuttosto strana nella sua genesi, no? Perché in realtà Bossetti non la usava, ma la usò De Gasperi in una lettera riservata a Pio XII, in cui 1951 appunto, no? Poi in realtà è stata pubblicata con una data probabilmente sbagliata, al 52, in cui si lamentava, o meglio, come dire, poneva in modo piuttosto, come dire, forte al Papa questa scelta, no? Dobbiamo mantenere un fronte unito in nome della difesa della civiltà cristiana, eccetera, o possiamo permetterci un laburismo cristiano che rischia di dividere perché porta a una selezione all'interno del nostro mondo? Insomma, era una chiara critica a Bossetti, presentata riservatamente al Papa. E la formula poi è rimasta piuttosto nascosta, appunto, poi a un certo punto questa lettera è stata fatta, è stata pubblicata, e è stata ripresa da Vincenzo Saba, che ne ha scritto un grosso libro, che mi piace che Giovanni abbia recuperato, perché è un bel libro, anche se è un libro curioso, no? Perché è un libro che purtroppo è stato dimenticato totalmente dalla storiografia, un po' anche perché è costruito con una logica che è una logica molto di accumulo di documenti e di anche ricordi personali, ovviamente, perché Saba in queste vicende era stato cruciale, ma senza un'interlocuzione storiografica, no? Per cui è rimasto un libro totalmente dimenticato. Il libro si intitola appunto Quella specie di laburismo cristiano, citando De Gasperi, e mette in luce tutte le trame di rapporti tra Dossetti e il gruppo fondatore della CISI, fondamentalmente, no? Mario Romani, Giulio Pastore, comprendendo poi anche le ACLI, e credo che sia questo poi che ha portato ovviamente Giovanni a andare a recuperarlo in modo forte. E l'ipotesi di Saba è che appunto intorno al nesso tra una battaglia sindacale, che era quella di far nascere un sindacato nuovo, non più confessionale, all'interno di un contesto democratico per promuovere la cittadinanza dei lavoratori da una parte, e alla battaglia politica invece per costruire un partito, come abbiamo appunto già sentito prima, che si facesse carico della guida del processo politico in nome della realizzazione della prima parte della Costituzione, insomma, tra queste due cose ci fosse una intreccio, no, di specularità e di possibile, come si dice oggi, sinergia, no, che avrebbe potuto cambiare in certa misura la prospettiva della storia repubblicana. C'è una ricchezza forte di intuizione in questo tipo di ragionamento e in questo tipo di lettura degli eventi, e anche una ricchezza documentata, poi che ci sono una serie appunto di passaggi in cui il disegno, la trama si vede, no? Anche se poi questa trama in qualche modo si interrompe un po' per la cesura della decisione di Rossetti di abbandonare la battaglia politica, forse anche per altri motivi. Da una parte perché c'è una certa divaricazione anche tra tutti questi soggetti, no? Cioè la scelta di un proprio orizzonte da parte del soggetto sindacale, da parte dell'associazionismo dei lavoratori, allora era ancora un associazionismo di lavoratori quello delle api, giusto? Oggi l'L nella sigla è una cosa un po' così, ma adesso si fa di nuovo, perdonatemi la battuta. No, voglio dire, l'associazionismo dei lavoratori, il sindacato, il partito, probabilmente a un certo punto hanno trovato una divaricazione anche legata a prospettive, no, di progetto proprio, che sono andate in direzioni diverse. E a un certo punto, per esempio, appunto la CISL di Romani, curiosamente, a mio modo di vedere, se stiamo all'interno dei nessi possibili in una visione di laburismo cristiano, ha cominciato a opporsi alla programmazione economica, rivendicando una sorta di autonomia del sociale talmente forte, no, da scontrarsi con la direzione politica dell'economia, che invece in qualche modo nella prospettiva di Rossetti doveva essere l'altro fronte dello stesso discorso, no? E quindi il laburismo cristiano, diciamo, è rimasto un'ipotesi piuttosto acerba, no? Piuttosto incoativa. Certo, sotto al laburismo cristiano c'era anche poi un rischio, già lo diceva Salvatore nell'introduzione, no? Di spaccare il fronte democristiano, anche se una versione, l'ipotesi di un secondo partito cattolico è aleggiata, no? Nella vicenda rossettiana. Alberto Melloni ha pubblicato appunto quei testi di un quaderno che era stato preparato per cronache sociali come quaderno, come dire, speciale appunto di cronache sociali, a seguito della vicenda dell'inizio del 48, della battaglia sul rapporto tra azione cattolica e politica, la relazione di Lazzati all'assemblea organizzativa della DC, che aveva suscitato un vespaio, e Cronache Sociali disse: su questo vespaio noi vogliamo insistere, pubblicheremo un quaderno su azione cattolica e azione politica, e all'interno di quel quaderno, almeno in alcuni contributi in modo ancora piuttosto iniziale, ma insomma si poneva il problema che in caso la DC non fosse recuperabile a un'azione riformatrice come quella che appunto si era in mente, si poteva anche immaginare forme politiche diverse. Ovviamente, pensate voi, nel clima del 48 questa cosa qui avrebbe avuto un impatto talmente dirompente che Cronache Sociali decise di non pubblicare quei testi, no? Cioè, quindi ci fu una sorta di autocensura, ma in qualche modo anche comprensibile, no? La seconda possibilità, se non la rottura, allora francamente poco probabile, poteva essere, diciamo, quella che poi in parte è stata tentata, cioè all'interno di quella federazione di gruppi che la DC stava diventando, la corrente del laburismo cristiano funzionava da corrente, no? E quindi da gruppo che tentava di orientare la mobile federazione di gruppi diversi che la DC era diventata in una direzione, cioè la questione diventava poi la leadership, diventava poi la leadership, non tanto la struttura partitico organizzativa, che in qualche modo era data, dati i tempi e dato il contesto internazionale. Questo naturalmente appunto è uno dei grandi interrogativi, insomma, no? sulla possibilità che l'evoluzione della situazione andasse in una direzione diversa da quella che poi ha preso. Certo, qui sotto ci stava un'idea di partito forte, no? In Dossetti lo è stato già ampiamente richiamato e non posso che condividere il punto. E sull'idea di partito torno sul terzo e ultimo osservazione che volevo fare, che era quella dei rapporti Dossetti De Gasperi, no? Qui nel libro si riprende uno spezzone di epistolario che tra i due, che era stato pubblicato già molti anni fa, In realtà poi non è che siano venuti fuori tanti altri scambi di questo tipo, ma forse ancora qualche indagine si potrebbe fare su questo punto. Quello che a me interessa è che in questo epistolario si va un po' nella direzione quasi, come dire, della psicologia, no? Cioè i due si scambiano lettere che hanno anche una dimensione quasi affettuosa, ma in cui ciascuno dice: io non riesco a capirti profondamente, no? Cioè De Gasperi soprattutto usa questa espressione: mi sfugge qual è il centro della tua volontà, no? Quello che non riusciamo, su cui non riusciamo a cooperare. Perché è vero che per certi versi, qui io mi ricordo che per esempio Pietro Scopolo su questo punto insistette molto, per certi versi le funzioni di Gasperi e di Dossetti in quegli anni erano state anche complementari, no? Cioè c'era stata una anche Enzo ha parlato, mi pare, di una naturale convergenza tra i due all'interno di una certa stagione. Però è anche vero che poi c'è una tensione crescente e c'è una divaricazione, no? Che non è legata tanto, appunto, come una volta si diceva, con questi schematismi, un'interpretazione laica piuttosto che non laica, l'integralismo, sono tutte formule assolutamente infondate. La divaricazione certamente era una divaricazione di lettura della realtà e quindi in qualche modo di priorità nell'azione politica. Ci stava dentro anche una diversa visione del partito, giustamente l'ha detto Salvatore all'inizio, no? Cioè De Gasperi era, esagerando un po', potremmo dire ancora un po' ottocentesco nella visione di partito, no? Cioè appunto il partito doveva essere la realtà che serviva a costruire il consenso e le condizioni di possibilità intorno all'azione del governo e delle istituzioni, verissimo. Dossetti aveva un'idea invece di partito come centro trasformatore in cui la capacità di mettere insieme le masse in chiave pedagogica e di trasformare poi sull'onda di un disegno di evoluzione dei fatti la politica si accompagnava anche alla capacità di fare del partito il vero strumento di cambiamento della classe dirigente, no? Perché il problema era selezione della classe dirigente, il problema era inserzione negli angoli decisivi dell'azione politica dei propri dirigenti, delle figure che tenessero insieme appunto, no? La collocazione delle istituzioni al disegno programmatico. Questa era una differenza indubbia che fa parte anche della incapacità di intendersi, ma forse credo che più al fondo c'era appunto questa idea divergente di una priorità diversa assegnata all'azione politica. Insomma, per De Gasperi era prioritario assicurare la transizione democratica del paese, perché De Gasperi aveva vissuto il fallimento del 22, questo è il punto, no? Non era solo il discorso che metteva davanti la libertà alla giustizia o al cambiamento, no? Di tipo programmatico, era il fallimento del 22 che pesava, cioè era il rischio di vedere ancora una volta la transizione democratica fallire, perché il timore era che si potessero ancora accentuare, diciamo, ipotesi o forzature di segno rivoluzionario da una parte e quindi corrispondenti reazioni del moderatismo italiano, no? È la scelta del maggio del 47 che è fondante in questa direzione, no? Cioè rompiamo l'alleanza antifascista non perché vogliamo rompere come dire, la convergenza costituzionale o il fatto che abbiamo che sappiamo che andiamo verso una direzione di repubblica pluralista in cui ci saranno dentro in modo complesso anche i comunisti eccetera, ma rompiamo l'alleanza di governo perché altrimenti questo ci aliena il moderatismo italiano, che infatti stava già andando verso il qualunquismo eccetera, no? E allora il problema è con la scelta del maggio del 47 De Gasperi dice: bisogna introiettare nella DC il moderatismo italiano, no? Perché il moderatismo italiano sottoposto appunto all'eredità del fascismo eccetera è inaffidabile per la democrazia e bisogna controllarlo, bisogna tenerlo vincolato, eh? Dossetti ragiona in termini assolutamente diversi, no? Cioè lui dice questo, infatti c'è il famoso articolo che lui fa su Cronache Sociali sulla fine del tripartito, in cui dice una cosa che è una sorta di, come dire, anticipazione della volontà, no? Cioè dice la rottura del tripartito la dobbiamo dare per scontata, ma non è forse possibile continuare ad opera di un solo partito, cioè della DC, il programma sostanziale che stava in questa alleanza, cioè il programma della promozione delle masse popolari, cioè l'attuazione della prima parte della Costituzione. Ora siamo ancora in fase costituente, ma questo è, no, il punto, cioè la dimensione programmatica che sta nella Costituzione, come bene ci ha ricordato Enzo. E questa scommessa sul fatto che la DC potesse, gravata, no, dal peso di questo moderatismo introiettato, funzionare lo stesso da organo, no, di propulsione in direzione di quel programma. E su questo è il punto su cui Dossetti non transige, è il punto su cui si impegna, appunto, in sede di costituente, ma si impegna poi dopo il 47. Si impegna ancora come vice segretario nel 50-51, no? Quando appunto riesce a fare quel sussulto riformista, a guidare quel sussulto riformista, e poi si rende conto a un certo punto che, siccome non ce la fa più in quella direzione, considera la sua battaglia politica conclusa. La priorità è sulla capacità di modificazione della realtà, nonostante le condizioni date. Quindi non è che nessuno negasse l'altro aspetto, ma le priorità erano bilanciate in un modo nettamente diverso. Allora, se posso fare una battuta e chiudere su questo punto, a me sembra che se c'è nella storia successiva una figura che è stato in grado in qualche modo di provare a tenere insieme questa divaricazione tra Dossetti e De Gasperi, è stato indubbiamente Aldo Moro. Moro è stato l'unico che si è posto il problema. Io ho tentato appunto di scrivere questo profilo biografico su Moro, a cui fondamentalmente uso questa formula, no? Moro, che fu dossettiano, qualcuno dice un dossettiano un po' come dire prudente, un po' all'acqua di rose, no? Firma il manifesto di Cronache Sociali, ma poi non scrive mai sulla rivista, insomma, cioè ci sono tanti motivi un po' che dicono che però io sono invece convinto del legame non solo in sede costituente ma in sede politica di Moro con Dossetti, e questo resta in Moro in tutta la sua vicenda politica successiva, la tensione verso l'evoluzione della democrazia italiana in una chiave che è quella dell'attuazione della prima parte della Costituzione, no? Quello che poi diventa col centro-sinistra il concetto di allargamento delle basi dello Stato, di inclusione delle masse nelle istituzioni, no? L'apertura ai socialisti, poi la solidarietà nazionale, sono tutti elementi che vanno in questa direzione. Ma Moro, al contrario di Dossetti, è anche persona che ha acquisito la lezione De Gasperiana, cioè la lezione che quel processo evolutivo non si può fare se non tenendo insieme il moderatismo italiano. E infatti Moro è colui che dice il principio di equilibrio del sistema politico italiano è l'unità della DC, nonostante lui sappia benissimo che all'interno della DC, e in particolare nell'ala moderata conservatrice della DC, sono quelli che vogliono sabotare il suo disegno, no? E le carte che sono venute fuori e che ho tentato di usare in quel libro sono ormai del tutto evidenti: sono il rapporto con Segni nel 64, le vicende del centro-sinistra, no? Prima nella fase di realizzazione difficilissima, poi nella fase di attuazione vedono un macigno, no, che blocca il percorso innovatore, ma nello stesso tempo per Moro questa è la condizione necessaria, perché se si lascia esprimere in termini autonomi la destra italiana, il moderatismo italiano, questo rischia di diventare appunto eversivo, e quindi di non permettere un equilibrio democratico. Moro su questa cosa si spende la sua vicenda politica quasi interamente, ed è forse l'unica figura che appunto tenta, e in gran parte ci riesce, a prezzo poi di una tensione personale fortissima, perché negli anni 70 queste due cose tendono a divaricarsi sempre più, no? Quindi fa fatica anche lui in termini proprio umani, io credo, no? Il concetto di dramma si può applicare alla sua esistenza anche prima della tragedia del sequestro e dell'assassinio, perché è la fatica a tenere insieme queste due dimensioni fondamentalmente, no? per cui qualcuno poi l'ha potuto rimproverare di immobilismo, perché i passi dovevano sempre essere talmente prudenti da essere qualche volta estenuanti, no? E qualcuno invece l'ha potuto anche fare oggetto poi di quella tragica vicenda, appunto, di legata al sequestro e all'assassinio, proprio perché era invece il titolare del disegno di cambiamento, no? Cioè le due cose si sono drammaticamente divaricate, ma questo è un riferimento ulteriore che però credo possa fare parte un po' di quel ragionamento che abbiamo fatto, insomma, no? Cioè riprendere questi passaggi in chiave di lettura storica ci fa capire meglio come i percorsi si sono mossi nel passato e quindi potenzialmente si possono ancora muovere nel futuro, e quindi fa parte un po' di questa lezione e di questa eredità che nel leggere l'esperienza dei maestri può venire. Naturalmente questo non vuol dire dei maestri fare un santino, perché sarebbero le cose peggiori da fare. Il libro di Giovanni di Pino Trotta questo si rifiuta giustamente di fare, no? Ma cerca di trovarci dentro appunto degli stimoli e delle eredità che possano diventare ancora vita per l'oggi. Grazie.